Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio come di consuetudine a giovedì a quest'ora per incontrare uno splendido Aldo Premoli che salutiamo. Ciao Aldo, buonasera.
Buonasera a tutti, splendido, non si sa perché, comunque è Aldo
Beh,
Premoli.
essendo alla radio non possiamo dire
Ah,
questo, insomma. Giustamente, una radio che si vede ed anche si ascolta, Radio Arte. E la rubrica è Schiaparelli da lì, moda, arte e considerazioni di attualità. Allora Aldo, diciamo che ieri sera alle ore 18, in maniera perentoria, è scattata la Milano Fashion Week, scusate il lapsus, ma che è anche interessante, Art Fashion Week, perché
Art
no?
non lo sappiamo, vediamo.
E comunque, Fashion Week in un clima, insomma, particolarmente sotto pressione, per come sappiamo tutti, per le varie vicende che interessano la parte orientale dell'Europa. E quindi cosa andiamo a incontrare, Aldo? Cosa abbiamo incontrato in questo inizio di Milano Fashion Week e quali sono, insomma, innanzitutto le tue considerazioni?
Allora, le considerazioni sono ovviamente empiriche perché essendo iniziata ieri alle 18, siamo, come proprio dire, all'inizio, al debutto vero, oggi. Innanzitutto bisogna dire una cosa. La Milano Fashion Week arriva di seguito alla New York Fashion Week e poi alla London Fashion Week. Adesso inizia la Milano Fashion Week che dura fino al 28 ed il 28 parte la Fashion Week parigina, che diciamo così chiude questa tornata di sfilate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella prima metà dell'anno questo giro di sfilate che riguardano le collezioni donna è la più importante, nel senso semplicemente perché le collezioni donna da tutti i punti di vista, soprattutto da quelli dei fatturati, sono 3-4 volte più importanti, non so, delle collezioni uomo che ci sono state a gennaio. E quindi da queste collezioni si intuisce un po' lo stato di salute dell'intero sistema moda, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista creativo. Ora, quello che è successo in questi giorni sul fronte orientale europeo, questo non se l'aspettava nessuno, nel senso che nessuno poteva prevedere che il giorno dell'inizio della Fashion Week, la sera prima ci sarebbe stata, non so come chiamarla, non vorrei utilizzare vocaboli sbagliati, insomma, quello che è successo in Ucraina. Quindi questo non se l'aspettava nessuno. Questo avrà degli influssi sulla Fashion Week? Sì, ce li avrà. Come potrebbe averli? Questo non lo so dire, perché non sono né uno che ha la bacchetta magica per dirla, neanche un ciarlatano, per cui vai a capire. Certamente l'atmosfera non è delle migliori. Tu hai parlato di sottopressione, io direi, userei un vocabolo quasi contrario, facciamolo yin e lo yang, nel senso sottopressione da una parte, speriamo che non sia invece, come dire, di sgonfiamento, di bassa pressione. Speriamo di no, anche se l'atmosfera, vabbè, cioè siamo appena usciti. Speriamo di essere usciti o di essere in uscita dalla pandemia, e adesso ci ritroviamo con una guerra non guerra, ma in corso. Di sicuro una cosa va registrata, come per tutti gli altri settori, i titoli della borsa che riguardano il tessile e l'abbigliamento sono in discesa. Cioè, non è che è in discesa il tessile e l'abbigliamento, sono in discesa tutti, certamente questi venti, non so come chiamare, questa roba qui non aiuta. Boh, vedremo come si risolverà, le ipotesi sono tante, ma qui adesso non parliamo di geopolitica, parliamo di moda, di arte e di economia legate a queste due cose. Allora, torniamo a Milano. A Milano, la Camera della Moda ha annunciato 69 sfilate, 60 fisiche e 9 digitali, 101 presentazioni, 86 fisiche e 15 digitali, 8 presentazioni su appuntamento e 12 eventi. Che cosa significhi presentazioni su appuntamento e 12 eventi? È un po' vago. Comunque, insomma, se vai in showroom, quella lì è una presentazione su appuntamento. Cioè, un buyer va in showroom, diciamo che probabilmente si riferivano a quello con questo vocaboli, con questi vocaboli un po' criptici. Totale 190 appuntamenti, 165 fisici e 24 digitali. Immagino che siano numeri molto vicini alla realtà, anche se è difficile censire tutto quel che succede durante una settimana a Milano tra super brand, brand conosciuti, brand meno conosciuti e brand sconosciuti. Comunque, insomma, sono numeri assolutamente attendibili. A cosa stiamo assistendo? Allora, i media naturalmente cantano vittoria e dicono: ecco, tutto torna come prima, si torna alle sfilate. Quindi siamo usciti dalla pandemia, stiamo uscendo dalla pandemia, forse, speriamo, e quindi si torna a sfilare, tutto torna come prima. Ovviamente questa è una barzelletta, nel senso che niente torna come prima. Prima di tutto perché niente torna come prima mai nella vita. Secondo perché quello che è successo lascia un segno indelebile anche in questo settore. Ma i media, dobbiamo dire ste minchiate. Ora, che cosa si può vedere? Beh, si può vedere che, e come lo si può vedere? Lo si può vedere soprattutto da quello che è successo a New York e a Londra, che quello è successo e è finito quel giro lì. Ma prima c'è stato anche Amsterdam, perché allora il grande ciclo è New York, Londra, Milano, Parigi. Poi però fioriscono, come sempre, altre cose. Amsterdam, per esempio, che è una settimana della moda ancora prima di quella di New York, molto particolare. Lì sono molto avanti col discorso della sostenibilità e quindi fanno delle cose. È una settimana della moda dal punto di vista dei sacchetti di dobloni molto meno importante, però è importante invece quel segnale. E, insomma, i segnali che arrivano quali sono stati? Quelli che arrivano appunto da New York e da Londra. Londra è stata, a mio parere, un po' sottotono. Mancavano dei nomi importanti inglesi, non so, mancava McQueen, per esempio, Alexander McQueen, non è lui che la disegna, ma insomma, che poi vi dico quando sfila, perché arrivo a fare un discorso. Mancavano altri nomi importanti, quindi è apparsa un po' sottotono. Anche a New York sono mancati dei nomi importanti che o sono andati o sfilano in altre capitali o proprio non hanno sfilato. Non so, per esempio, uno per tutti, Tom Ford, non ha sfila, non c'è, a New York non c'era e non c'è. Ora, a New York si è vista la cosa più bella che si è vista. È stata ancora una volta, perché questa designer che si chiama Hilary Taimur, il marchio si chiama Collina Strada, è una delle cose più interessanti che ci sono, ed è non ha fatto la sfilata. Questo è un segnale interessante. Cosa ha fatto? Ha fatto un film. Poi magari se la regia, intanto per interrompere le mie chiacchiere, manda un minuto di sonoro di questo film iniziale.
And action.
Hi, I'm Tommy. I was living the California dream in sunny LA, but then I got the opportunity of a lifetime.
I got the job.
A killer internship at Collina Strada.
Ah!
So I decided to risk it all, give up everything I know, and move to the Big Apple.
New York.
In New York, I'm going to have a big career in fashion. Make the world a better place and look hot doing it. Ugh, there's still so much I have to learn. But I'm totally here for the ride. I'm so excited to be part of the Collina community. I've never really had friends before.
Staring at the sunbeams before me, so bright I can see my future. No more carbon emissions.
I care a lot.
Collina's
Ok, allora è un film ed è stato proiettato in una sala cinematografica, cioè non c'è stata una sfilata, non è la prima volta che qualcuno fa un film, questo è proprio un film che illustra un po'. C'è un protagonista che va a cercare lavoro da Collina Strada, che è un marchio che fa tutto sostenibile, attenzione, ma è anche un marchio che fa delle, non anche, ma non è il suo punto di forza, non è soltanto il fatto che si basa completamente su prodotti sostenibili, è anche che questa Hilary Taylor è proprio brava, cioè sono delle cose abbastanza clamorose, molto appealing, insomma è una brava, è una che in questo momento, secondo me, a New York è stata la cosa migliore che si è vista. Quindi ricapitoliamo, un marchio relativamente nuovo, non è la prima volta che sfila, diciamo che sfila da 2 o 3 stagioni, un marchio totalmente green, totalmente, che non fa una sfilata. La volta scorsa aveva fatto una sfilata sui tetti di New York, da Brooklyn anzi, in uno di quei tetti dove succede che a New York si fanno gli orti, in mezzo a un orto sui tetti, e questa volta decide che non fa la sfilata, lo ribadì, non so, l'ho detto 3 volte, ma presenta il suo film in un teatro. Quindi ecco che ci sono degli slittamenti, degli svisamenti, come direbbero i musicisti, rispetto alle presentazioni tradizionali. Cioè, non è vero che tutto torna come prima, non è vero che si torna a sfilare come se niente fudesse, anche perché, seppur vero che a Milano, per esempio, ci sono tutti, sfilano tutti, Prada, Armani, Fendi, Diesel, Moschino, Etro, Missoni, Versace, Dolce Gabbana, Marni, avanti, insomma, quasi tutti sfilano. La verità è che la sfilata, con i problemi che riguardano il distanziamento, tutti i problemi sanitari che abbiamo tutti subito negli ultimi 2 anni, diciamo, dal marzo 2020, è un show per poche comparse. Dove invece si fanno i numeri, dove la gente veramente guarda questi show, è in streaming. Quindi non è più la sfilata, la punta di diamante un po' vanitosa, diciamo così, di ogni brand. La sfilata è un metodo, uno strumento utilizzato per il digitale. Perché se poche comparse, uso il termine comparse un po' appositamente, che saranno dei giornalisti, qualche buyer, eccetera, eccetera, possono stare seduti a fianco della passerella, tutti a casa possiamo vedere lo streaming in diretta delle sfilate, perché se andate sul sito della Camera della Moda potete vedere tutte le sfilate in diretta sul vostro computer, sul vostro telefonino, dove diavolo volete voi. E lì i numeri passano da qualche decina o un centinaio, non so, una roba così, non più, i numeri diventano mostruosi. Per i brand importanti sono numeri a 6-0, a 6-0. Quindi tutto come prima, un accidente. E questo è sicuramente un lascito di quello che è successo. A un certo punto, per necessità, non si sono potute fare le sfilate, si sono chiusi i negozi, il fashion, l'abbigliamento, il tessile, tutto si è dovuto velocissimamente riposizionare sul digitale, e da questa cosa nessuno tornerà mai più indietro. Tu pensi che lo dicano, caro Fusi, i giornali dicano queste cose, i giornali e tutti i media dicono queste cose? Ma
nessuno. Si sta tornando alla normalità, questo è quello che, che leggiamo. Insomma,
è pazzesco, cioè è pazzesco. Come possono dire queste cose? Però è così. Cioè, la parola d'ordine, che poi non so chi la dà sta parola d'ordine, non la riscopro e poi non ha significato alcuno, è che si torna a... Bah, è tutto come prima, si torna a sfilare, eccetera, eccetera. Ora, poi c'è un'altra cosa importante da su cui riflettere. I buyer. Oh, i buyer hanno, per tradizione, la funzione di arrivare da ogni parte, non ogni parte, ogni mercato possibile per il tessile e abbigliamento e venire a un po' a fare le comparse, dico io, un po', ma soprattutto a fare il loro business, cioè a fare gli ordini, eccetera, eccetera. Allora, è tutto un po' mica vero neanche questo, perché sono, non è dall'inizio della pandemia, ma è da molto prima che gli ordini veri per la produzione si fanno molto prima delle sfilate, per una ragione molto semplice: non ci sarebbe il tempo di produrre. Cioè, le aziende che devono produrre i capi, 100, 200, 1000, 2000, 10.000, questo, quell'altro, quell'altro, se dovessero aspettare le sfilate e poi gli ordini dei buyer in arrivo, eccetera, eccetera, non sarebbero in grado di consegnare niente. Questo non è una novità. Questa è una cosa che va avanti da tantissimo tempo. La pandemia qui non c'entra. Per cui, in realtà, si fanno i preordini, che sono quelli che danno la possibilità di produrre. Quello che dico è scientifico, non è un'opinione.
Sì, sì.
Chiunque sta all'interno di questo mondo e sta nella catena della produzione, queste cose le può confermare. Ora, però, i buyer sono, come dire, un po' un componente essenziale del teatro che viene messo in piedi durante le presentazioni. Oh, le presentazioni sono importanti, sono uno strumento importante, ma evidentemente sono più importanti per il pubblico di queste presentazioni, e il pubblico non sono i giornalisti che stanno intorno alle passerelle. Il pubblico oggi, attraverso la digitalizzazione, sono veramente quelli che guardano le sfilate e poi vanno a comprare i capi che intendono comprare, o fanno un ragionamento su quello che vorranno comprare, e li comprano in digitale attraverso le piattaforme tipo Farfetch, Amazon, Alibaba e centomila altre. Mm-hmm. Questa è quello che succede, ma non è quello che viene raccontato dai media, mai. E non si sa perché. Perché tanto il pubblico le compra lì le cose. Ho già detto altre volte, non sono i negozi il punto di vera trasmissione tra chi produce e il cliente. Quella è una minima parte del business. Il business sta da un'altra parte. Voglio ancora tornare un attimo. I buyer, allora, non è che c'è solo un problema di restrizioni di seduto alla distanza minima di un metro, la mascherina o non la mascherina. Ci sono i viaggi che sono stati abbattuti dalla orrenda pandemia, difficoltà di viaggio, sistemi di filtro per salire sugli aerei diversi da paese a paese, ma non diversi tra la Cina e Parigi o Milano, diversi tra gli stessi paesi della UE. Questo ovviamente ha portato a delle limitazioni molto dure, quasi azzerando i buyer durante la pandemia, ma ancora questi problemi ci sono. Ora, che buyer si aspettano a Milano? I nordamericani. Cioè, i nordamericani, Milano si aspetta che arrivino. I cinesi? Zero. Gli asiatici non ci saranno, non è che lo dico io, lo sanno tutti, non vengono. C'è un piccolo problema. Il mercato della moda è quello asiatico, non è né quello europeo né quello americano. quello europeo e quello americano non fanno insieme quello asiatico. I grandi gruppi del lusso, LVMH, Kering, Hermès, Hermès più piccolo, Hermès è solo un marchio, ma insomma è un brand importante, Richemont, nel 2020, scusate, la pandemia è partita nel 2020 e c'è stato un crollo ovviamente. Nel 2021 hanno ampiamente recuperato i fatturati che avevano perso nel 2020. Alcuni, i più, quelli con le spalle più grosse, quelle più tosti, tipo LVMH o Kering, hanno superato quelli del 2019. Quindi non solo hanno
interessante.
È molto interessante. Dove li hanno recuperati? In Asia. Non è che lo dico io, lo dicono loro. Lo dice Pinot, lo dicono Arnaud. Le borse sono nel 2021, i titoli in borsa hanno continuato a salire. Oddio, nel 2021 non è che sono saliti solo quelli della moda, ma quelli della moda sono saliti. E di recente, da gennaio ad oggi, sono stati fatti, come dire, adesso uso dei termini scassati perché non sono così addentro a queste cose, insomma voglio dire, le GRIF, come tutti quelli che stanno nelle borse, presentano i risultati dell'ultimo quarto del 2021. Il 17 e il 18 l'hanno presentati Kering ed Hermès. Prima li hanno presentati Tod's, Cucinelli, tutti quelli in borsa. Risultato? Tutto in salita, tutto recuperato, tutto superiore al 2019, grazie all'Asia. Però i buyer cinesi o coreani, eccetera, eccetera, non ci saranno, perché non vengono. Perché a Parigi, che segue Milano, ci saranno, per esempio, alcuni grandi designer giapponesi, tipo Rei Kawakubo di Comme des Garçons o Junya Watanabe, che è un suo allievo ed è comunque uno dei grandi designer giapponesi, non ci vanno. Stanno a Tokyo, presentano a Tokyo e presentano poi in streaming. È tutto come prima? Ma non è tutto come prima, un accidente, perché che la Rei Kawakubo di Comme des Garçons non presenti a Parigi non era mai successo, fino a che non è arrivata la pandemia. Cioè, Rei Kawakubo, insieme a Yoshi Yamamoto e insieme a Miyake, Yoshi presenta, Miyake pure, ma insomma sono la triade giapponese che ha rivitalizzato il prêt-à-porter di Parigi negli anni '80. Sono stati loro tre che, non accolti a Milano, minchia che furboni, no, volevano venire a Milano, e ma gli hanno detto di no perché, vabbè, ma chi sono questi? Sono andati a Parigi, e da quel momento il prêt-à-porter di Parigi ha, come dire, si è rivitalizzato, stava in crisi profonda, perché il prêt-à-porter di Milano gli aveva portato via proprio lo spot luminoso. Vabbè, questa è storia, questo lo sanno tutti, ma è inutile. Stiamo parlando di anni '80, quindi stiamo parlando di qua, non so, 40 anni fa, una cosa di questo genere. Però è successo così. Bene, da allora la Rei Kawakubo, che è la regina dei giapponesi, la grande, la madre di tutto, insomma, ha sempre sfilato a Parigi. Oh, non si muove, dal Giappone non si muovono. Quindi lì c'è un problema di blocco, di spostamento che non è come prima. Ok, va bene. Diciamo che a questo punto un pochettino... c'è ancora un ultimo punto che vorrei... che mi sembra importante come riflessione, ed è questo. Ci sono... Allora, abbiamo detto che queste sfilate sono quelle di Milano e Parigi che sono le più toste dal punto di vista della fama dei brand presenti. Perché se poi andiamo a vedere dal punto di vista delle visualizzazioni, Indovina qual è la Fashion Week più importante del mondo in numero di visualizzazioni? Ma naturalmente quella di Shanghai, perché sono così tanti che...
cioè... Ecco, sono tanti lì e tanti la seguono anche online a questo punto.
Come no? Cioè, sai, qui i numeri sono quelli lì, cioè, è un discorso da globalista questo qua, cioè, però la moda è globalista assolutamente.
Sì.
Quindi i numeri dal punto di vista della chi segue la Fashion Week, numero uno è Shanghai. Cioè, non so neanche dirvi adesso quando è, se c'è già, non lo so, forse non c'è ancora stato, non lo so. Comunque, quando quelli si mettono in moto su il digitale, non li ammazza nessuno, cioè ci fanno a pezzi. Dal punto di vista del prestigio dei brand, sono Milano e Parigi, grazie al Signore, che restano i due, le due cose principali, le cose più importanti, solo dal punto di vista così della... solo da questo punto di vista, perché poi abbiamo visto che dal punto di vista economico il mercato è quello là, dal punto di vista dei numeri il mercato è sempre quello là, anche dei numeri della visualizzazione, per esempio. Ora,
certo,
c'è una cosa che va ancora sottolineata. Dicevo, Londra, che si è appena conclusa, no? Due giorni fa, a Londra Burberry, che è super marchio inglese, per gli inglesi, insomma, non ha presentato. J.W. Anderson, che è uno dei talenti più importanti inglesi di questo momento, che fa, per esempio, fa Loewe per l'LVMH, che secondo me potrebbe, è uno dei candidati, mi è già capito di dirlo, per andare a sostituire chi è mancato da Louis Vuitton. Christopher Kane, che è un altro bravissimo, un piccolo marchio, non hanno presentato. Così come dicevo prima, facevo riferimento a Tom Ford, Calvin Klein, Celine, Marc Jacobs, Ralph Lauren, non hanno presentato. Poi c'è stato il caso di Paco Rabanne e Alaïa, che sono due marchi ovviamente super parigini, cioè voglio dire, hanno sempre presentato a Parigi, hanno una tradizione parigina. Loro hanno presentato, però prima, invece di aspettare la Fashion Week, e qui diventa interessante il discorso che sto arrivando, invece che aspettare il momento tradizionale, quello delle Fashion Week parigina in particolare, hanno presentato a gennaio fuori calendario. E questo è abbastanza interessante, anche perché la Sarah Barton, che è l'ottima designer che fa oggi Alexander McQueen, che non è la prima volta che non presenta a Londra, cioè il marchio ha presentato anche da altre parti. Però questa volta, attenzione, McQueen è un marchio che fa capo a, porca miseria, adesso mi confondo, non mi ricordo più, dovrebbe essere Kering, quindi lo stesso di Gucci, Bottega Veneta, eccetera, eccetera. Se non è Kering è LVMH, non cambia niente, uno dei due, i soliti due dominatori assoluti, presenta, farà una sfilata a New York, finito Parigi. Cioè, New York è già stata fatta, la Fashion Week è già stata fatta. Lei invece presenta a New York, ma dopo che è finito Parigi. Quindi assolutamente fuori calendario. E la stessa cosa farà Burberry. Non ho capito, non mi ricordo dove presenta, però presenterà anche lui, ma fuori calendario. Allora, che cos'è che ci dicono queste cose? Ci dicono che i marchi, soprattutto questi qui super potenti, che fanno riferimento a questi gruppi superpotenti, delle Fashion Week se ne impipano proprio. Cioè, se gli va, presentano. Faccio un esempio. Saint Laurent è stato tra i primissimi a non presentare più durante le Fashion Week. Come è partita la pandemia ha smesso di presentare. Ha fatto delle cose online, ha fatto anche delle sfilate, ma non durante le Fashion Week. Invece adesso rifarà una sfilata durante la Fashion Week. Gucci e Bottega Veneta sfilano a Milano, li vedremo adesso a Milano. Gucci ha presentato a Los Angeles l'ultima volta, fuori data assolutamente. Sì. Bottega Veneta adesso che non ha presentato per Toddy, non mi ricordo adesso quante collezioni, torna a sfilare a Milano insieme a Gucci, tutte e due fanno parte del gruppo Kering. Ma questo dà un segnale preciso, il segnale è loro presentano quando si sentono pronti o gli va, dentro o fuori le Fashion Week, proprio non gli interessa più niente. Questi gruppi sono così potenti che il fatto che la Camera della Moda di Milano o la Camera della Moda di francese o la Camera della Moda di dove vogliono faccia un calendario, a loro proprio non interessa. Sì, oggi, cioè fra qualche giorno, Gucci e Bottega Veneta presentano a Milano, ma la volta scorsa Gucci ha presentato a Los Angeles, non tanto tempo fa peraltro, durante la Fashion Week Uomo di Milano e di Parigi, Gucci non ha presentato proprio. Cioè, quindi questi fanno, cioè voglio dire, sfilano quando vogliono e quando si sentono pronti. Allora, ci sono due considerazioni da fare ancora. Una è, questi marchi, quelli di cui parlavamo adesso, sono così potenti, hanno alle spalle gruppi così potenti, che, voglio dire, sono loro che comandano, non è nessuna Camera della Moda. L'altra è che cioè il sistema sorretto dai media che continuano a dire queste cose che non sono vere, tutto torna come prima, eccetera, eccetera. Quel sistemino lì è saltato. Va bene, ci sono delle date, va bene, ci sono dei brand che presentano, oppure non presentano. Cioè Armani adesso presenta la donna, ma non ha presentato l'uomo e non ha presentato l'alta moda in nessuna delle Fashion Week precedenti. Ma non parlo di Armani, ma insomma, funziona un po' così. Però questo, a parte per i grandi marchi, può essere anche un altro ragionamento, cioè le case di moda, piccole, grandi, medie, hanno acquistato un'elasticità, cioè non sono più imbrigliate dentro a c'è la Fashion Week, c'è questo, cioè per necessità hanno dovuto diventare più elastiche, meno male, cioè non, quello che è successo ha lasciato un segno così profondo che gli schemi tradizionali in realtà non interessano più, cioè è veramente cambiato il mondo, cambia tutto e ovviamente cambiano anche le dinamiche interne a questo settore, come cambiano le dinamiche interne a qualsiasi altro settore.
Certo. E Aldo, senti, sulla scorta di queste diciamo novità newyorkesi che tu hai detto che precedono un po' questa settimana di Milano, dal punto di vista, diciamo, delle proposte, cosa si registrerà, perlomeno cosa abbiamo visto di nuovo su Nuova York e cosa secondo te è possibile prevedere su Milano?
Allora, cosa è possibile prevedere su Milano? Io non te lo so dire. Quello che la riflessione ulteriore che mi viene spontanea è un po' così, fiutare l'aria, ecco, diciamo, perché appunto adesso vediamo, è che è il discorso della sostenibilità di nuovo. Pare che, cioè, a volte mi sento vox clamantis nel deserto, no? Con sta storia qui, come se io fossi fissato con questa cosa qui. Ma io non sono fissato con questa cosa qui. Questa cosa qui è una cosa importantissima che coinvolge in maniera totale anche questo settore, non solo questo settore, ma questo settore è un settore altamente inquinante, tra i più inquinanti che ci sono. E il discorso sulla sostenibilità che fanno tutti, tutti parlano in qualche maniera di sostenibilità, ho come l'impressione che questa... Allora, c'è stato lo shock di quando due collezioni fa... Cos'era? Due collezioni fa o una collezione fa? Sono andati in passerella delle due, gli attivisti, no? Che hanno... che sembravano tutti un po', come dire, sorpresi, no? Che venisse alla luce questo problema qua. Poi c'è stato tutto una presa di posizione a favore della sostenibilità, qua e là e su e giù. C'è stato il COP26, c'è stato le manifestazioni in piazza, eccetera, eccetera. Di fatto questo problema, questa cosa va avanti, nel senso che per esempio ci sono una serie di start-up che però avranno sicuramente un grande sviluppo, che stanno lavorando su materiali che sono completamente sostenibili, che possono essere sostitutivi dei materiali tradizionali, tipo la pelle, tipo le pelli esotiche sono poi di base serpenti, queste cose qua, i pesci, queste robe qua, ma tipo anche la seta o altre cose, che sono materiali di origine animale, di cui non c'è bisogno di questi materiali. Questi materiali possono essere assolutamente sostituiti. Esattamente, questi materiali sono inquinanti. L'allevamento di animali industriale è fortemente inquinante e non è vero che l'utilizzo della pelle per le borse, per le scarpe, tutte queste robe qua, sia una semplice ricaduta dell'industria alimentare. Non è vero, è un alibi. La pelle è, ovviamente, dopo la carne, il secondo prodotto più redditizio, sto parlando di pelli bovine, il secondo prodotto più redditizio dell'allevamento industriale di animali, che è fortemente inquinante. Allora, non parliamo poi delle pelli esotiche. Non è che la gente mangiamo tutti la carne di serpente. Cioè, vengono allevati e macellati per fare la cintura, questo, quell'altro. La stessa cosa si potrebbe dire, qui andiamo sempre più profondo, ma tanto questo discorso salterà fuori, per altri allevamenti di animali, tipo la seta, anche se la seta onestamente è in forte decalage, viene utilizzata molto meno. Ora, si dà il caso che, non facciamo nomi, va, Hermès abbia fatto di recente una borsa fatta con del materiale che è organico, di origine vegetale, che è il micelio. Ci arrivo, Fusi, abbi pazienza che ci arrivo.
Sì, già ci stiamo, ci stiamo vedendo all'orizzonte delineare.
Il micelio è la parte radicale dei funghi. I funghi, I funghi, come li conosciamo noi, sono il frutto del micelio. Ora, si possono fare, hanno ingegnerizzato, una startup californiana ha ingegnerizzato la possibilità di allevare, diciamo così, il micelio e tirare fuori dei materiali che hanno la stessa resistenza, quasi il tatto simile, sono totalmente bio, che possono sostituire la pelle. Oh, Hermès ha fatto una borsa, ha fatto una borsa che ha presentato fatta col micelio. Molto bene, direte voi. Sì, resta il fatto che gli allevamenti di coccodrillo per fare le borse gli Hermès ce li ha di proprietà. Quindi, poi, Gucci ha presentato tre sneakers fatte con un materiale che è stato battezzato Demetra, credo, che abbia attinenza con una divinità greca della natura. Fatte invece con dei sempre materiali di origine vegetale, credo che in questo caso si tratti di cactus. Allora, uno che si mette queste cose, non è che si sta sminuendo o quello è meno prezioso. Tra l'altro, al momento queste cose costano, perché siamo ancora in una fase di, diciamo così, di ingegnerizzazione, di sperimentazione. Quindi non c'è nessuna ragione per non utilizzare queste cose. Non c'è nessuna ragione. Ora, questa mattina sono andato alla Pirelli Bicocca Hangar, dove è stato presentato il lavoro di una straordinaria, non posso neanche dire che è giovane perché ha 50 anni, artista di origini coreane, americana naturalmente, americana nel senso che è naturalizzata americana, che fa lavorare la natura, quindi c'erano naturalmente anche i funghi, c'era tutta un'altra serie di cose, per tirarne fuori delle composizioni fantastiche. Sono spore che lei ingegnerizza e tira fuori delle cose veramente molto interessanti e molto belle, ed è una delle artiste più, in questo momento, diciamo, una delle quelle più mainstream che ci sono, mostre alla Tate, mostre un po' dovunque, si chiama Anika, poi c'è una I doppio e una I, sarà G immagino, nata a Seoul, di coreana, di scusatemi, americana di nazionalizzazione. Ma la Anika G fa riferimento, indovinate un po' a chi? Fa riferimento evidente, proprio cita Anna Lowenpat Singh, l'antropologo di cui ho già avuto modo di parlare, che ha scritto il libro più bello e interessante per il discorso dell'arte, che si chiama Il fungo alla fine del mondo.
Certo.
Eccole là. Quindi il movimento, non so come dire, tutta questa cosa che si sta muovendo, si muove nell'arte, si muove nelle riflessioni filosofiche e antropologiche di questa signora Singh, che ovviamente pure lei è un'asiatica con una nazionalità americana, che è nella classifica delle persone più importanti nel mondo dell'arte mondiale, viene al secondo posto nell'ultima classifica, solo dopo l'inventore, solo dopo l'NFT. Quindi, cioè, tutte queste cose qua sono in movimento. Tutte queste cose qua stanno succedendo, tutte queste cose qua esprimono un vero, una vera spinta che non si può far finta che non c'è ed ignora, non si può seppellire sotto tonnellate di fandonie. Tanto succede lo stesso. Sta succedendo, converge tutto, succede, è questo. Quindi sono partito, adesso torno indietro, sono andato un po' lontano. La sensazione, che però spero che sia sbagliatissima, è che in queste sfilate qua di sostenibilità si parlerà un po' poco e niente. Nonostante tutte le dichiarazioni che sono state fatte da tutti dopo il COP26 e dopo tutti di nuovo in Francia, a Nizza e questo e quell'altro, e soprattutto i media non aiuteranno a tirar fuori questo problema. Ma attenzione, perché i media non solo sono colpevoli, ma sono ciechi. Perché tanto queste cose stanno succedendo, e stanno succedendo soprattutto nelle teste dei più giovani, millennium e generazione Z, che sono il mercato della moda. Succede lo stesso. Che poi dopo ci sia una cupola di ciechi sordomuti che non vuole parlarne, vabbè, è un problema della cupola. Ma tanto è così. Ma non lo dico io. Cioè, sì. Todolì, che è un bravissimo direttore, perché diciamo la verità, l'Hangar Bicocca in questo momento, dopo questo arriva McQueen e poi arrivano altri, cioè a Milano sta diventando la punta di diamante delle cose più interessanti che c'è. Mi spiace per la Fondazione Prada, che sono bravissimi, che fanno delle cose magnifiche, tutto quello che vuoi, ma non so se perché Celant non c'è più, non lo so, ma in questo momento non c'è niente da dire, cioè è l'Hangar Bicocca che è assolutamente il top di gamma, che brutta parola, quello che sta succedendo a Milano, però che cos'è che inaugura? Io sono andato all'anteprima della stampa, vabbè. Ma che cos'è che inaugura oggi? È il 22, il 24, tra l'altro l'Hangar Bicocca è gratis, non c'è neanche da pagare il biglietto come si fa alla Fondazione Prada. Inaugura questa signora qua, che è collegata a quell'altra signora là, ed è un discorso internazionale, è un discorso, una volta con una brutta parola si sarebbe detto d'avanguardia, usiamo un'altra parola, ma insomma è il discorso più avanzato che c'è in questo momento nel mondo dell'arte internazionale, sì. No di quattro come dire matti che gli piace mescolare l'arte con la scienza o l'antropologia, è questo. Allora, la moda, che, a cui piace tanto, come dire, descriversi come quelli che fanno il trend, quelli che sono avanti, attenzione, perché qui ci siamo su Schiaparelli e Dalì. Cioè, Dalì, in questo caso, che significa l'Hangar Bicocca, la Nikkei G, che significa la Zin, come al solito... Scusate, sì, Zing, faccio fatica con questi nomi asiatici. E fa quello che deve fare l'arte, cioè apre delle visioni. La moda, cioè, non è che si può però limitare a finanziare il padiglione d'arte contemporanea, scusatemi, il padiglione Italia alla Biennale. Meno male che il buon Piccioli ci ha messo dei soldini per fare questa cosa qua. Però non basta. Cioè, bisogna che faccia il suo dovere. Lo farà? Siamo qui a aspettare.
Beh, questo è molto interessante, perché proprio, diciamo, questa risposta che andavamo in un certo senso cercando, e poi la nostra trasmissione si occupa anche di visivo, e nel caso della moda ciò che si vede, ciò che si indossa, quelle che sono le proposte proprio operative. Infatti, Aldo, tu hai toccato proprio chiaramente nel segno, mettendo in evidenza, secondo me, una cosa di cui tutti parlano, ma che viene data un po' forse troppo per scontato, è quella della materia. Questo ritorno che c'è stato nella riproposizione dell'arte dal centenario della nascita di Burri, quindi si sta parlando di oramai più di un lustro fa quasi in avanti, non diciamo che questo sia stato per forza la causa, o comunque sia ascrivibile a questo, però è una riflessione intorno alla materia, intorno alle materie, e guarda caso questa riflessione era iniziata all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale in maniera molto, molto prepotente, quando proprio l'idea della materia, anche della materia corporea umana, era stata fortemente messa in discussione dall'avvento dell'era atomica, no? Ovviamente, oltre a tutti i vari disastri che il secondo conflitto mondiale aveva perpetrato. E quindi noi che ci troviamo in un indomani, perlomeno ci troviamo sulla proiezione di dover affrontare un indomani di qualcosa, che è curioso come andiamo a confrontarci proprio con la materia, con questa materia che è rinnovata, nel senso che è più attenta alla vicinanza con la vita stessa, a ciò che non... diciamo ciò che non ferisce, ciò che non attacca, ciò che non, in un certo senso, che è svincolata da qualcosa di parassitario, come a volte può essere anche un luogo comune, no? Abbiamo sempre fatto così, dalla preistoria andiamo avanti, e quindi ci muoviamo di conseguenza creando delle realtà per mantenere in piedi questo sistema. Invece adesso questa riflessione sulla materia proprio che c'è anche da parte dei design, mi sembra molto in collegamento quello che sta avvenendo nel mondo dell'arte.
Beh sì, ma voglio dire, io sarò apocalittico, ma la paura c'è. Se le persone che usano il cervello che ci è stato dato non possono non aver paura di quello che sta succedendo a livello climatico.
Sicuramente oggi avevamo 26 gradi interno abitacolo nella macchina, alla fine di febbraio.
C'è una spinta, c'è un che ovviamente gli artisti registrano Perché e altri creativi di altro genere registrano. Cioè, tutto questo discorso sull'organico, l'organicità. Allora, adesso faccio una considerazione un po' sbando. Parliamo del veganesimo. Ma com'è che questo fenomeno fiorisce? No, si fa tanta ilarità, no? Si fa prendere in giro i vegani, vabbè.
Certo.
Sì, ma c'è poco da prendere in giro. Cioè, io non sono vegano per niente, ma non posso non rendermi conto che soprattutto nelle giovani, vabbè, rispetto a me sono giovani, generazioni, sta succedendo qualcosa anche in quella direzione lì. Ma non è un caso, non è una moda, è qualcosa che spinge da dentro, esattamente come il problema della sostenibilità nelle produzioni, esattamente come l'Anica G che fa lavorare le spore che sono esseri semi-assessuati, organici, e li fa lavorare loro per produrre qualcosa di inaspettato, ma meraviglioso alla stessa maniera. Andate a vedere questa mostra. Cioè, questa spinta c'è, e questa spinta non può non derivare da una nuova attenzione che tutti, per paura o non per, o per altra, ma in fondo c'è la paura, perché poi la paura non è un sentimento negativo, la paura è un sentimento di difesa animale. Cioè, quando un animale avverte un pericolo, c'ha paura, perché il pericolo è reale. E questo pericolo è reale e lo sappiamo tutti, siamo molto spaventati tutti, chiunque voglia utilizzare il cervello e guardare in faccia le cose, non nascondersi con la testa sotto la sabbia, e quindi questa cosa va avanti nell'alimentazione, va avanti nell'arte, deve andare avanti nella moda e in qualsiasi altra parte. Cioè queste start-up di cui io parlavo prima, ho scritto un articolo su Huffington Post, se volete andare a vederlo, così almeno vi prendete i link citati, e se volete approfondire questa cosa qua. Non è che lavorano con questi materiali solo con il discorso della moda. Tutto il settore automobilistico che usa la pelle, lì c'è un problema. Però guarda che lo stanno facendo, ci stanno provando. Cioè la BMW, la Mercedes, la Bentley e la Volvo stanno provando a sostituire in parte, però insomma ci stanno lavorando, quelle robe lì con dei materiali che abbiano l'aspetto altrettanto invitante. Ma io non so che cosa c'è di così invitante. Io
nella pelle.
Nella pelle. Però, insomma,
leather skin.
Capito, però se tu parli con gli addetti al settore, molti addetti al settore ti dicono ma non si può fare una borsa di lusso col micelio del fungo. E perché no?
Fino ad oggi, a quanto pare.
Fino ad oggi non si può. Ma perché non si può? Però ti dico, non puoi mica vendere una borsa di Hermès a 5.000 euro, l'hai fatta con il micelio del fungo. E invece se l'hai fatta con scarnificando un serpente, allora sì che vale 5.000 euro. Cioè, ma ci sono delle cose allucinanti, che però sono dei pregiudizi che continuano a rimanere all'interno del settore, che pare difficile scalfire. Però pare difficile scalfire nella testa di chi lavora in quel settore lì, ma non nella testa di un giovane cinese. Non è difficile da scalfire.
Certo.
E nemmeno di un vegano americano o di una vegana americana, non è difficile da scalfire. E questa cosa è una spinta che andrà avanti. Andrà avanti. Non c'è niente da fare, nessuno può fermare questa cosa, perché è connaturata con quello che stiamo vivendo, con i pericoli che stiamo vivendo, col problema della sovrappopolazione del globo, col problema alimentare, con tutto quanto. È un tutt'uno. È tutto insieme.
Certo. E anche con lo stress che la tecnologia porta, perché comunque è uno stress di contatto, è un termine che essere alieno per qualcuno, che però stare a contatto con quotidianamente con una tecnologia, quindi con qualcosa che ti rende asettico nei confronti della vita, provoca uno stress che automaticamente deve essere bilanciato, e quindi andare incontro anche a che è bio, tra virgolette, credo che sia una necessità quanto mai eccellente, ne sanno qualcosa i nostri amici che abitano le megalopoli mondiali, ma anche coloro che stanno a contatto con questo. No, mi faceva sorridere questa cosa delle automobili, Aldo, perché mentre tu stavo visualizzando un cruscotto in muschio, sarebbe una cosa straordinaria praticamente, cioè, immagino un'automobile con un cruscotto in muschio, secondo me.
No, vabbè, ma non è che si vede il muschio, ma voglio dire, ma è come il discorso del PVC. Di
tutto. No, ma è fantastico, secondo me, entrare dentro.
Tu lo vorresti proprio
poter avere. Sì, no, sì, lo vorrei.
E poi c'è tutto l'altro settore, perché adesso me la sono presa con la pelle, no? Poi c'è tutto l'altro settore, i PVC, le viscose, tutto sintetico, che sono petrolio.
Eh beh, sì, assolutamente.
È petrolio. Sì, sì. Cioè, però la gente, poi vedi in giro le persone, per la strada vedi con i pantaloni super aderenti, come si chiama, i leggings, fatte con fibre che derivano dal petrolio, che è un macello anche quello lì. Quindi,
Di
che cosa stiamo parlando? Perché quello lì sì, è il micelio o un derivato del cactus o di un'altra cosa no? Ma dove sta scritto? Ma qual è il concetto? Non esiste il concetto, è pregiudizio e pigrizia, abitudine. Dove vedete che quello è bello e quello no? Andate a vedere la mostra dell'Anica I e vedete come questa signora fa lavorare le spore. Ci sono dei quadri astratti che crescono su se stessi con dei colori meravigliosi. Cioè, è l'organico che lavora su se stesso, che cresce.
Beh, qui si aprirebbe, diciamo, una voragine creativa a immaginare degli abiti che possono avere queste possibilità, insomma, secondo me sarebbe molto interessante provare. Guarda, anche lanciamo questo nell'etere.
Todolì, poi la finisco. Todolì è così bravo che, perché secondo me lui queste cose non le fa per caso, a me mi è sembrata una mostra un modaiola, e sai perché? Perché ci sono alcuni di questi che io chiamo quadri, in realtà sono dei doppi vetri, come quelli nei laboratori, sai, dove tipo
vetrino,
e queste cose che hanno dei colori e delle sfumature che sono quelle delle t-shirt o delle felpe, quelle che mi sembrano, non riesco a verbalizzarla questa cosa. Ecco, sì, mi è venuta. L'altro giorno ho visto un'immagine di tennisti, non mi ricordo quale trofeo, a cosa stavano giocando, che non hanno più la t-shirt quella bianca, sai, con il login.
Sì, sì.
Portano addosso delle cose un po' da hippie lisergico, un po' quelle visioni un po' lisergiche, non a caso, appunto, lisergiche, poi allilo organico, eccetera, eccetera, che c'erano dei colori con delle sfumature che entrano l'uno nell'altro. Era uguale. Cioè, quella roba lì, se uno fa la foto e la riproduce su una t-shirt, la vende a tutti i surfisti californiani del mondo. Vedi che tutto si impasta tutto poi alla fine.
Ah, sì. Sì.
I segnali sono così evidenti e così potenti, e invece no.
Vabbè, ma noi continueremo imperterriti a manifestarti.
E quindi mo vediamo che succede, che mo non lo sappiamo, e quindi poi magari riescono delle cose. Non si sa, tutti tengono segreto quello che fanno fino a che non esplode la sfilata. Andate sul sito della Camera della Moda Italiana, se avete voglia, vi vedete le sfilate in diretta tutti i giorni, anche 5-6.
Perfetto. Aldo, senti, ci diamo appuntamento allora alla prossima puntata, il continuo di queste analisi, digressioni e approfondimenti, e direi anche di spinti in avanti, di forward che stiamo lanciando, e quindi vediamo dove si arriva. Quindi grazie ancora, grazie agli amici in ascolto e a risentirci su Schiaparelli da lì. Aldo, prego.
Buona serata, grazie a tutti, grazie.
Grazie, a risentirci.